Carissimi, benvenuti. Quest'anno vogliamo presentare i vari incontri con Cristo. Alcuni personaggi si incontrano con Cristo. E questo incontro con Cristo non ci lascia indifferenti. L'incontro con Cristo è sempre un incontro trasformatore, che cambia la nostra vita. È un incontro che salva, che guarisce. Non soltanto perché chi si incontra con Cristo è uno che è malato, che ha bisogno, ma anche perché di fatto l'incontro con Cristo, anche per uno che non fosse malato, è comunque un incontro che ti cambia la vita. Perché se uno è in Cristo è una creatura nuova. Le cose passate non ci sono più, ecco, ne sorgono di nuove. Così diceva il profeta, e questo sia vero nell'incontro con Cristo. Oggi raccontiamo due incontri per capire il valore della preghiera di domanda e soprattutto per capire cosa vuol dire credere in Dio, fidarsi di Dio, consegnarsi a Dio anche quando non lo sentiamo presente, perché siamo nella prova e ci sembra di precipitare, di cadere, senza che nessuno possa rialzarci. Anche in quelle situazioni così tragiche facciamo esperienza di fede, abbandonandoci anche a quel Dio che sembra averci dimenticato, ma che in realtà è presente in noi e ci sostiene in quella prova. Ecco, raccontiamo questi due incontri. Una donna sirofenicia e di un cieco che appunto incontrerà Gesù per riavere la vista. Incominciamo con il primo incontro, sempre dal Vangelo secondo Marco. Questo racconto è narrato anche da altri evangelisti, anche in modo leggermente diverso. Noi seguiamo la versione di Marco. Partito di là, andò nella regione di Tiro di Sidone, è una regione pagana, al confine con Israele. Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Subito una donna, che aveva la sua figlioletta, posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe andò e si gettò ai suoi piedi. Ora quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine sirofenicia. Ed egli le disse: lascia prima che si sfamino i figli. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma essa replicò: sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Infatti, tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio che se n'era andato. Ciò che sorprende è che questo miracolo è compiuto a distanza, compiuto per una figlia che abita in una regione pagana, in zona sirofenicia, Libano, Siria, mentre appunto la richiesta di questa guarigione avviene da parte di una donna che si reca appunto in Israele per incontrare Gesù. E a distanza avviene il miracolo. Una seconda sorpresa: il miracolo avviene non per colei che prega, ma per la figlia di questa mamma che appunto prega, invoca la guarigione per sua figlia. La mamma prega e la figlia è guarita. Ciò che maggiormente sorprende è l'audacia di questa donna. Attenti che Gesù entra in una casa perché non voleva che nessuno sapesse che lui era lì, in quella zona pagana. E poi perché voleva restare nascosto. disturbato da nessuno. Perciò entra in questa casa. C'è già molta gente che in questa casa lo sta ascoltando. Questa donna non si rivolge ai discepoli oppure ai presenti per farsi raccomandare, farsi presentare da Gesù. Questa donna, pur essendo pagana, ha molta audacia. Entra in questa casa, irrompe in questa casa e va direttamente a Gesù. Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. Quella donna pregava, lo pregava, pregava Gesù con insistenza. Il verbo è l'imperfetto, dunque indica una durata, un tempo. C'è molta audacia, molta faccia tosta, molto coraggio in questa donna, perché lei è una donna pagana. E la legge impedisce ai pagani di mescolarsi con il popolo eletto, con il popolo santo di Israele. Israele non può frammischiarsi, avere contatti con i pagani, che diventerebbero impuri, non più adatti a rendere culto a Yahweh, che è il Dio di Israele. Come il lebroso non può accedere alla comunità e non può accedere al tempio, perché è segregato e allontanato, è un impuro e renderebbe impuri chiunque tocca, chiunque incontra, così anche un pagano è simile a un lebroso, è contagioso, non può avere contatti con la comunità, la renderebbe impura. Questa donna sa questo, ma va oltre, scavalca ogni legge e con molto rischio, perché non sa che reazioni potrebbe provocare negli astanti, lei irrompe in questa casa e si getta ai piedi di Gesù pregandolo, invocandolo. A quanto pare la sofferenza di questa donna per la figlia indemoniata è tale per cui lei rischia anche grosso, affronta il rischio. Forse lo affronta perché questa donna ha già saputo e anche Gesù per primo supera certe leggi del sabato, certe leggi del sacro. Non si lascia imbrigliare, bloccare dalle leggi, va oltre la legge e accosta anche i lebrosi che sono impuri e accosta anche i forestieri, gli stranieri che sono impuri. La sua misericordia e la sua attenzione scavalca ogni limite, supera ogni limite imposto anche dalla legge sacra, il sabato, eccetera. Forse per questo motivo questa donna si azzarda, vuole comportarsi come Gesù. Anche Gesù ha violato la legge del sabato, l'ha superata, e anche lei supera la legge, anche ciò che la legge di per sé impedisce, perché lei ha bisogno. Ha una cosa importantissima da chiedere al Signore, la guarigione di sua figlia. Secondo Luca soffre tremendamente, rischia di morire, e secondo Marco è posseduta da uno spirito immondo che la tormenta. Marco non fa parlare, non fa intervenire i presenti o i discepoli, si limita a riprodurre il dialogo che intercorre tra questa donna e Gesù. Primo momento di questo dialogo. Quella donna lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia. Ricordo, lo pregava, un verbo imperfetto. Dunque è da tempo, da un quarto d'ora, da mezz'ora, che questa donna prega, invoca. Forse la gente si sarà anche stufata di essere disturbata da questa presenza supplicante e supplichevole. Lei insiste, pregava. Pregava perché scacciasse il demonio da sua figlia. Com'è che risponde Gesù? Risponde molto male. Lascia prima che si sfamino i figli. La salvezza è riservata a Israele. Io sono venuto per i figli di Israele. Loro sono i figli legittimi. Voi stranieri, Siete pagani, siete cani, cani infedeli. Così la pensavano gli ebrei nei confronti dei pagani. Sono cani, non appartengono al popolo eletto, sono esclusi dalla salvezza. Gesù ripete questa frase che gira sulla bocca degli ebrei. Gli stranieri sono cani, i pagani sono cani infedeli. Così anche i musulmani chiamano noi cani infedeli. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Voi per noi siete dei cani infedeli, non appartenenti al popolo prescelto, per il quale popolo sono stato mandato. Dunque, di fronte all'insistenza di questa donna che lo supplica, prostrata ai suoi piedi, in atteggiamento supplichevole e grandemente reverenziale, Gesù risponde con un'offesa. Non è bene sprecare il pane riservato ai figli per buttarlo, per sprecarlo e darlo ai cagnolini. Non sono nulla per noi. Questa donna non fa l'offesa e ne avrebbe tutto il diritto. Non fa l'offesa. Non va via imprecando e offendendo, ma tramuta quell'offesa, che è un'offesa oggettiva, almeno come espressione, tramuta in una sorta di captatio benevolentiae, tramuta in una richiesta, sì, però anche noi abbiamo diritto a mangiare ciò che i figli scartano, lasciano cadere. Sì, Signore, hai detto bene. È vero che il pane è riservato soltanto ai figli legittimi, loro sì sono assisi alla mensa, al banchetto di Yahweh. Hai detto bene. Noi non siamo appartenenti a questo popolo prescelto. Noi siamo degli intrusi, degli scartati, siamo dei cani infedeli. Sì, Signore, però anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Ricordiamo quando Gesù moltiplica i pani e i pesci e fa raccogliere ciò che è avanzato, perché nulla vada perduto. Anche le briciole sono preziose, anche ciò che è avanzato, anche ciò che è caduto dalla mensa è prezioso, va raccolto, che con questo resto, con questo avanzo, si possa sfamare tutto il popolo, anche chi non è presente a questo gesto di condivisione del pane e dei pesci. Anche il sacerdote raccoglie le briciole del pane eucaristico spezzato, perché nulla vada perduto, perché sono comunque briciole di Dio, doni di Dio. Questa donna sta apprezzando tutto ciò che proviene da Dio, anche ciò che cade dalla tavola dei figli è anch'essa dono di Dio, che non va sprecato. Ed è giusto che il cane, che non è un commensale legittimato, infatti è sotto la tavola, possa cibarsi di ciò che sopravvanza, che cade, che rischia di sprecarsi perché cade dalla tavola dei figli. La tua salvezza, oh Signore, vale anche per noi. Noi siamo sì gli esclusi, siamo sì i pagani. Tu sei salvatore di tutti, non soltanto del popolo prescelto, ma di tutti, perché tutti noi, scelti o non scelti, abbiamo bisogno di te, che sei la salvezza, che sei la vita. Tu sei la casa. Entrato in una casa non voleva che nessuno lo sapesse. Tu sei la casa in cui tutti, anche i pagani, trovano dimora. Tu sei il cibo, tu sei la mensa alla quale anche i cagnolini, anche gli esclusi, possono saziarsi. È una dichiarazione che Gesù non soltanto è un guaritore, è un salvatore. È cibo, è sostegno, è forza per tutti. Anche per chi non è previsto essere nella benevolenza di Dio. In realtà la benevolenza di Dio non conosce limiti, né limiti di tempo, né limiti di spazio. è rivolta a tutti e sempre. Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Per questa tua parola, per ciò che tu mi hai chiesto, Signore, fa che mia figlia sia guarita da questo spirito immondo. Per questa tua parola, sì, io sono un'esclusa, sono una pagana, ma tu sei salvatore anche della mia vita. Sei importante anche per me, perché tu sei la vita e sei sorgente di vita per ogni uomo. Per questa tua parola, per questa tua fede, per questa tua richiesta, per questa tua testimonianza, per questa tua affermazione, per ciò che tu hai detto riguardo a tua figlia e riguardo a me, che sono salvezza e motivo di vita e di speranza per tutti, per questa tua parola, va, ritorna a casa tua. Il demonio è già uscito da tua figlia. Questa donna non dice: ma che garanzie mi dai, Signore, perché io creda che mia figlia è già guarita. Non chiede nessuna garanzia. Questa donna torna a casa sua. Deve fare parecchie ore di cammino, perché abita in una regione al di fuori di Israele, in una regione pagana. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto, addormentata sul letto. Il demonio non che stava uscendo, andandosene, che se ne era già andato. Veramente avvenne il prodigio quando Gesù le disse: per questa tua parola tua figlia è già guarita. Mi piace notare come il desiderio di questa donna fa che mia figlia guarisca coincide con la volontà di Gesù. Sì, vai in pace, torna a casa, tua figlia è guarita. Ciò che tu hai chiesto, la tua parola ha prodotto, ciò che tu hai chiesto si è avverato, si è compiuto, la tua fede ha prodotto il prodigio, ha prodotto questa liberazione. Infatti in Luca si dice: grande la tua fede, per questa tua fede tua figlia è guarita. Invece dice: per questa tua parola, per tutto ciò che tu hai detto e hai chiesto, tua figlia è liberata dal demonio, è guarita. Noi pensiamo sempre male della volontà di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e fin qua tutto va bene. Poi sia fatta la tua volontà, come vorrei io. Io ho la dimostrazione che la volontà di Gesù coincide con il desiderio di questa donna, che sua figlia sia guarita. Infatti Gesù vuole che sia guarita, che sia fatta secondo la sua richiesta, la sua volontà, la sua fede. Dio vuole sempre il nostro bene. Non dobbiamo temere la volontà di Dio, perché la volontà di Dio coincide sempre con il nostro più intimo desiderio. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Dio. Noi desideriamo profondamente riposare in Dio, essere sereni affidandoci a Dio. E il Signore sa che il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Lui. Questo è ciò che Lui vuole, che tutti siano salvi e si sentono figli di un Padre che li accoglie. Perché Dio è Padre, e in quanto Padre non può non accogliere chiunque è suo figlio. Anche chi è ritenuto pagano, estraneo, in realtà ogni persona è suo figlio, ogni creatura è sua creatura. La richiesta di questa donna a quanto pare deve aver colpito Gesù. Infatti questo stupore per questa fede così grande in una donna pagana verrà espresso, questo stupore, dall'Evangelista Luca. Ma anche Matteo, ma anche Marco, forse rifacendosi a questo fatto, fa dire a Gesù queste parole. Gesù allora disse loro: abbiate fede in Dio. Il tema della fede. Qui appunto questa donna supplichevole è stata una grande testimone. Per questa tua parola, per questa tua fede, tua figlia è guarita. Gesù allora disse loro, ai discepoli: abbiate fede in Dio. Adesso attenti a come Gesù interpreta la fede. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Non dubitare della tua preghiera. Tutto ciò che chiederai al Signore, Egli te lo concederà. Non avere dubbi. Chissà se mi ascolta, chissà se non mi ascolta. Anzi, per il fatto che lo hai chiesto con fede, fidandoti di Dio, è come se fosse già stato accordato. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, anche la richiesta più paradossale, più incredibile, chi dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo già ottenuto, vi sarà accordato. Questa madre ha chiesto la guarigione di sua figlia a Gesù e Gesù le ha detto: va a casa tua, tua figlia è guarita. Ciò che ha chiesto è stato accordato. Lei crede nel suo cuore che ciò che Gesù le ha detto, tua figlia è già guarita, il demonio se n'è già andato, è vero, non ha dubbi nel suo cuore. Torna a casa sua e constata che ciò che Gesù gli aveva detto qualche ora prima si era già qualche ora fa realizzato. Il demonio se n'era andato. Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, vi sarà accordato. A quanto pare anche la preghiera di domanda, Signore dammi questa grazia, Signore aiutami, non è una preghiera di secondo grado. Prima arriva la preghiera di lode, è quella più apprezzata da Gesù. Mentre sa, la preghiera di domanda è una preghiera egoistica e interessata. È perché hai bisogno che ricorri a Lui. Non è che ricorriamo a Dio noi. Abbiamo bisogno. Quando sentiamo di avere bisogno di Lui, perché le nostre forze da sole non bastano. Abbiamo bisogno di Dio per vivere in pienezza. Che non possiamo da soli darci la vita. La vita ci è stata donata da un altro, verrà alimentata da un altro. Questo altro è Dio, attraverso le mediazioni umane. La preghiera di domanda è sempre la preghiera del peccatore, bisognoso, del povero, di chi ha bisogno, di chi non si sente autosufficiente. Non mi occorre Dio, faccio per conto mio. Dio per me non serve a nulla, è inutile, potrebbe anche non esistere. No, io sento il bisogno, perché solo nel bisogno, solo nel peccato, solo nel male, e questo mi fa male, mi distrugge. Sono povero, non ho forze a sufficienza. Ho bisogno di Dio, senza il quale crollo. Ed è appunto questo bisogno che ti spinge a rivolgerti a Lui. Ma ti rivolgi a Lui perché tu credi intimamente che Lui può rispondere, saziare questo bisogno. È il bisogno che ti spinge a Dio, è la tua fede profonda che ti rende convinto che Dio ti può ascoltare, che Dio può venire in tuo aiuto e soltanto Lui può risolvere il tuo problema. Non è una fede egoistica, è una fede sì motivata, sospinta, occasionata dal bisogno. E vado dal medico quando sono malato. Se però vado dal medico e non già dal fornaio o non già dal becchino, è perché so che lui può risolvermi il problema, perché ho fiducia in lui. Perciò rimane la mia fede nel medico anche quando non sono malato. Si esprime questa mia fiducia nel medico allora quando sono malato. Cos'è che intendo per fede? Per fede intendo la mia decisione libera di consegnarmi a Dio, perché di Lui ho fiducia. Non ho mai pensato a Lui, sono nato in una famiglia non credente, vivo in un mondo miscredente, post-cristiano, cristianizzato. Ho sempre vissuto lontano da Dio. In questa situazione io avverto che da solo non ce la faccio. E che tutte le forze, tutti gli aiuti a cui sono ricorso in questi anni non bastano più. E scopro l'importanza di Dio. Dio, non ti ho mai pensato. Se tu ci sei, tu mi occorri. E se tu ci sei e io mi rivolgo a te, tu senz'altro mi ascolti. Perché solo tu puoi risolvere questo problema. E con la fede è la decisione della libertà che si affida. Decido io liberamente, senza costrizione, di consegnarmi a te, di fidarmi di te. Sì, uno può avere fede e poi magari non fidarsi di Dio. Può essere credente, cristiano, però rivolgersi a tutti fuorché a Dio, perché non pensa che Dio possa risolvere un problema di questo tipo. E chi invece magari pensava di non avere fede, e poi scopre che lui ha bisogno di un qualcosa di diverso, perché ciò a cui è ricorso finora non basta più. Da solo non ce la fa, non è autosufficiente, non è l'uomo, non sono io signore della mia vita. Ho bisogno di essere accolto da qualcun altro. Devo fidarmi di qualcun altro. E quando è che nasce questa fede? Quando io accosto il Vangelo, incomincio ad accogliere come parola vera questo Vangelo. E sento non più parola di uomini, ma parola di Dio. Forse non lo capisco. Però sento che questa parola mi dà una pace interiore, mi dà una sicurezza, anche se non capisco. Sento che questa è la parola, non che un uomo mi sta rivolgendo, ma che Dio, un qualcuno di diverso, mi sta rivolgendo, dunque mi interpella. Anche questa donna non conosceva Gesù, era pagana, viveva in una regione lontana. Però sentì parlare di quest'uomo che ha poteri particolari e dà speranza anche a chi è disperato, che è il vero sostegno, il vero cibo per chiunque ha bisogno. Lei ha bisogno. Non sa se ha fede o no in Dio, però sa di avere bisogno. Le hanno detto che questa persona soddisfa questi bisogni. E lei, pur sapendo di essere esclusa dai fruitori di questi aiuti, perché non appartiene al popolo eletto, però anche lei, se costui risponde al mio bisogno, io mi rivolgo a lui, anche se non sono dei suoi. Con la sua decisione libera di fidarsi di questa persona di cui sentì parlare. Io non sono un credente, sono un lontano, però ho sentito parlare del Vangelo di Gesù Cristo. Mi accosto a questa parola evangelica che forse non capisco, come Maria non capì quell'annuncio dell'angelo, però accolgo questa parola come parola non di un filosofo qualsiasi, ma come parola di Dio. Mi rivolgo a questo Dio che non conoscevo, che non ho mai incontrato, ma di cui, se c'è, avverto il bisogno. Ecco perché la fede è sempre novità. La fede cambia la mia vita. Se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose passate non ci sono più, ne sono sorte di nuove. Uno che si affida a Cristo, che si incontra con Cristo, ne esce e ritorna trasformato, guarito, è un'altra persona. Non solo, ma la fede ti produce in te una vita controcorrente, che è un vivere secondo il mondo, ed è un tipo di vita, un vivere secondo il Vangelo, secondo Dio, che è un altro tipo di vita, nuovo, diverso, controcorrente, è in antitesi. Così come è in antitesi un cuore di carne che si sostituisce al cuore di pietra. Quando in te sta per nascere un cuore di carne, il cuore dello spirito, tu ti accorgi che si frantuma, che scricchiola, che muore il corpo di pietra, che va in frantumi il cuore indurito di pietra. La conversione, quando è vera, tu avverti che dentro di te qualcosa di vecchio muore, perché rinasca qualcosa di totalmente diverso, nuovo. Sta diventando un'altra persona. Crollano le mura di Gerico per rinascere una città nuova in te. Questa è la potenza della fede. Ecco, l'incontro con Cristo trasforma la tua vita, cambia la tua vita, rinnova la tua vita, ti fa diventare un'altra persona. Non solo perché guarisci dal male, sei liberato dal peccato, ma diventi un'altra persona. Se uno è in Cristo, è una creatura nuova, diversa, altra. Ciò che eri prima, il vecchio uomo, è passato. È spuntato e rinato il nuovo uomo, l'uomo in Cristo. Il cieco Bartimeo, un secondo incontro. Giunsero a Gerico e mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si fermò e disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Ed egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che vuoi che io ti faccia? Il cieco a lui: Rabboni, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Prima era ai margini della strada, come uno che non era in grado di vivere in pienezza, era ai margini. Seduto ai margini, incapace di camminare, di vivere. Ora invece si alza e prese a seguirlo, seguace, discepolo, viene a me, mi segua, per la strada, lungo la vita, diventa uno in grado di vivere, ritorna nella vita. Bartimeo è un mendicante, uno che ha bisogno degli altri per sopravvivere. Non può lavorare, non sa lavorare, non può stare in piedi, non può vivere. Viene mantenuto dagli altri. E vive per compassione, per misericordia, vive di elemosina. Non è uno che si mantiene, non è uno indipendente e autonomo, che bada a se stesso, che mangia del frutto delle sue mani. È un mantenuto, non è un essere vivente, è un mendicante. Ed è cieco, non sa orientarsi, non sa relazionarsi. Tutto in lui è tenebra e oscurità e non conoscenza. Cieco. Questo siede lungo la strada a mendicare. Lui c'è solo il bisogno, non l'autosufficienza. Vive per la compassione degli altri. È messo male sto uomo. È mendicante. Però è intelligente. Va a fondo delle cose. Appena sente che Gesù sta passando per quella zona, lo capisce da alcune frasi, da alcune invocazioni, Gesù comincia a gridare. La voce ce l'ha, non è muto. Comincia a gridare. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. I suoi discepoli sono indispettiti, anche la folla è indispettita, perché disturba, perché rompe le scatole, perché è pedante, perché è insistente. Lui grida ancora più forte. Se gli altri lo sgridano, lo rimproverano, lui ride ancora più forte. Non può vedere, ma vuole farsi sentire. Non chiede nulla di preciso, non dice che io riabbia la vista. Fammi guarire, che io possa riprendere a camminare. A volte sei così malmesso, sei così distrutto che non sai nemmeno che grazia chiedere, perché tutto in te è fallimento. Bisogno. Signore, abbi pietà di me. Guarda la mia vita, guarda la mia persona. Signore, accoglimi, abbi pietà. Coraggio, alzati, ti chiama, gli dice la gente. Ed egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Gettato via il mantello, si libera da ogni pesantezza, da ogni impedimento, ciò che per lui è anche sicurezza contro il freddo della notte, gli sbalzi di temperatura, invece in zone desertiche e Gerico è vicino al Mar Morto. Però si libera di tutto ciò che può impedirgli di balzare in piedi e correre da Gesù. Per incontrarsi con Gesù occorre liberarsi da ogni pesantezza, ogni impedimento. Forse la vergogna di rivolgersi a Dio. Io che sempre mi sono disinteressato di Dio, che ho sempre bestemmiato contro Dio perché non so che farmene di simili pagliacciate, oggi sento il bisogno. Senza nascondermi e senza vergognarmi, mi libero da questi preconcetti, da questa vergogna, da questo chissà cosa la gente dirà di te, e va incontro a Gesù. Balza in piedi e venne da Gesù. Non andò da Gesù, ma venne da Gesù. È come se Gesù dicesse: sta venendo da me, si sta avvicinando a me che sono la meta, il punto di arrivo, il traguardo. E gli dà veramente la sicurezza, lo rende una persona riuscita, arrivata, giunta al traguardo. Andare sa di allontanarsi, mentre venire sa di avvicinamento, avvicinamento al punto di arrivo, al traguardo, alla meta, a ciò a cui tutti aspiriamo per essere veramente noi stessi, persone che hanno una dignità, che appartengono a qualcuno di importante. Siamo figli di Dio. Venire è un raggiungere una meta. Sono gli ultimi passi di un cammino di incontro, di avvicinamento a Dio, a Gesù. Signore, abbi pietà di me. Questo avere pietà, compassione della mia persona, della mia vita, poi raggiungerà anche la malattia specifica, che io riabbia la vista. Ma sarà la guarigione della persona che poi darà senso anche a questa specifica guarigione. È facile andare da Gesù o rivolgersi a Dio quando tutto va bene. Anzi, mi piace anche pregare il Signore, quando lo sento come padre, Ora mi sento un figlio di cui il Signore ha cura, che sto bene, di salute, riesco bene nella mia vita, ho delle buone relazioni, sto bene. Grazie, oh Signore. Mi piace sentirmi tuo figlio, che ti sento mio padre, che mi custodisci, mi proteggi e mi preservi da ogni male. Infatti, sto bene. Ma quando sei nella prova, ti è facile anche allora rivolgerti a Dio con fiducia? E attenti che è tipico della persona credente essere messo alla prova. Perché è la stessa fede in Dio che mette a dura prova la tua logica umana, i tuoi progetti umani. Se tu credessi in un semplice uomo, fosse anche un superuomo, i tuoi progetti umani, la tua filosofia umana avrebbe una qualche sintonia, concordanza con i progetti di questo superuomo che stimi e di cui hai fiducia. Ma tu hai fiducia in Dio. Dio è ben diverso da te. I suoi pensieri non sono i tuoi pensieri. Le sue scelte, le sue vie, non sono le tue vie. Perciò agganciandoti a Lui, abbandonandoti a Lui, ti abbandoni a un mondo diverso che ti supera, che non conosci. Siccome non lo conosci, perché ti supera, non puoi che fidarti ciecamente. Anche se non lo vedo, anche se non lo capisco, mi fido, perché Lui è il mio Signore. Solo che quando si è nella prova non è facile fidarsi di un Dio che non conosci pienamente e che non puoi dominare, afferrare, che ti supera. Perché è più grande dei cieli e neanche i cieli lo possono contenere, trattenere. A quali prove mi riferisco? Ai vari tipi di prove. Ci sono le prove eccezionali, la persecuzione, la tribolazione, ci sono poi le prove più ordinarie, gli affari, gli impegni, lo stress della vita, del lavoro, le preoccupazioni normali, di famiglia, di lavoro, dell'economia, della salute, eccetera. Lo stesso tempo che passa ti spegne il fervore e l'entusiasmo. 50 anni di matrimonio pesano sulla fiamma dell'innamoramento che pian piano si affievolisce. A 50 anni di matrimonio non si ha più il bruciore, la fiammata del primo giorno del matrimonio. Perché il tempo assopisce tutto, smorza ogni entusiasmo. Il vecchio non ha il fervore del giovane che sogna, che pensa chissà chi. Il vecchio ha la lentezza, al realismo della persona che ha vissuto e porta su di sé i segni di una vita che lo ha stremato, che lo ha affaticato, che lo ha appesantito, che lo ha rallentato. Ci sono poi le prove proprio tipiche della fede. Se tu ti fidi di Dio, devi anche fidarti dei progetti di Dio che sono diversi dei tuoi progetti. Anche Gesù, proprio in forza del suo messianismo, del suo essere Messia, figlio di Dio, inviato dal Padre, fu tentato, fu messo alla prova da Satana, il quale Satana gli presentò i suoi progetti. Ecco in che modo essere un Messia credibile. Fa questo, questo, questo. E Gesù dovette scegliere a quale progetto affidarsi, sia il progetto entusiasmante, appassionante di Satana, oppure al progetto molto più impegnativo di Dio. Non di solo pane vive l'uomo, purché il pane sia importante, è importante, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Adorerai il Signore Dio solo, adorerai soltanto Dio, il tuo Dio, A lui solo renderai culto. Non prostrarti ai falsi dei, agli dei stranieri, ai progetti puramente umani. Adora e accogli soltanto il progetto di Dio, che è meno allettante e smagliante del progetto umano, però è un progetto di Dio, è un progetto di vita. Qual è la prova più grande che ti rende difficile la fede, che poi ci diventa una lotta della fede, un combattere per la fede? Il tuo credere, il tuo affidarti a un Dio che non sa salvare. Disse un ladrone a Gesù: salva te stesso, se sei figlio di Dio, se sei Dio, e salva anche noi, già che ci sei. Questo è il nostro ragionamento. Signore, mostrati sempre un Dio vincente, un Dio che sa sconfiggere il faraone e il suo esercito, un Dio che sa liberare il popolo alleato, un Dio che sa distruggere i nemici che si contrappongono al tuo popolo amato. Liberaci dalla persecuzione, uccidi i nostri persecutori, liberaci dal male, distruggendo il male, il maligno. Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi, salva anche noi e scendi dalla croce. Hai salvato gli altri, perché non salvi te stesso? Se tu salvi te stesso, se sei un Dio vincente, un Dio che risolve i problemi, oltre a farsene carico, prese su di sé i nostri peccati, ma risolve i problemi, beh, scendi dalla croce. Allora sì, crederemo, perché sei un Dio vincente. Ma Gesù rimase in croce. Rimanendo in croce, dimostrò che il nostro Dio è un Dio che non sa salvare se stesso. D'altra parte l'aveva anche detto: chiunque dona la sua vita la salva, ma chi tiene la sua vita per sé la rovina. È chi dona la sua vita che ha in sé la vita. Gesù ci ha salvati donando la sua vita, non salvando la sua vita, non risparmiando la sua vita. Perché in questo sta l'amore. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Non risparmiare la propria vita per i propri amici. E Paolo poté dire, veramente Cristo, donando la sua vita, sprecando la sua vita, spendendo la sua vita, mi ha amato. Mi ha amato perché ha dato se stesso per me. Si può amare sgominando i nemici, vincendo i nemici, sopprimendo i nemici. Si può amare dando la mia vita agli amici. Gesù ha voluto amarci non ricevendo potere o conservando il potere, ma svuotandosi del suo potere. In che modo io posso fidarmi di Dio quando sono nella prova? Cioè quando mi vedo di fronte a un Dio che non sa salvare se stesso. Come posso fidarmi di un Dio simile? Come posso fidarmi di un Dio che non sento vicino? Perché la prova offusca la mia fede, ottenebra la mia fede. Sto vivendo la notte della fede, il buio della fede, una fede non più luminosa ma buia, oscura, per cui non vedo più Dio, non sento più Dio, perché la valle è oscura e io ho paura, ho terrore. È tipico dell'uomo credente essere provato nella sua fede, perché lui crede in un Dio che talvolta non si fa sentire, comunque in un Dio che sembra essere un Dio perdente, perché non scende dalla croce, rimane sulla croce. rimane nel problema, nel male. Posso avere fede in Dio anche quando non lo sento, se io anche in quel frangente dico: Signore, io non ti vedo e non ti sento, ma so che tu ci sei. Se anche camminassi in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me. La tua presenza mi dà sicurezza. In che modo posso ravvivare questa presenza di Dio che non sento, che non vedo? Mediante la preghiera. La preghiera è questo contatto con Dio. Io prego colui che non vedo, che non sento, perché so che qualunque cosa io chiedo nella preghiera nel mio cuore, egli lo esaudirà. Egli presterà ascolto al povero che grida. Mi comporto come Gesù, il quale disse: Padre, perché mi hai abbandonato? Perché non ti sento presente? Perché mi hai lasciato solo? E chiunque è nella prova e sulla croce si sente solo, si sente abbandonato, non sente la presenza di Dio, non sente, non capisce la voce di Dio, lo sente lontano, lo sente addormentato sulla barca, mentre appunto la barca rischia di affondare. E i discepoli gridano terrorizzati: perché non ti svegli, Signore? Gesù, perché dormi? Intervieni. Perché quando sono nella prova, perché quando la barca sta affondando, io sento che Dio è come inesistente, come assente, è come addormentato, non ha cura di me. È come se mi avessi abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Attenti, a questo Dio che non sente presente, al quale si sente abbandonato, Gesù dice: nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Affido, fede, fiducia, consegno. È come se io mi gettassi nelle braccia di uno che non vedo. Io non vedo Lui, ma so che Lui è presente. Se anche camminassi in una valle oscura, non devo temere alcun male, non devo avere paura di buttarmi, perché so che Tu sei con me. E la Tua presenza, che c'è, anche se non la vedo, mi dà sicurezza. Questa è la fede pura. È un fidarti di una persona non perché la conosci, non perché l'hai verificato, non perché ne hai le prove, ma perché ti fidi, perché Lui è il tuo Signore. E qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, è ben detta e ben fatto. Che io lo capisca o non lo capisca, che lo vedo o non lo veda, Lui c'è ed è per me parola di vita. E ogni discepolo, prima o dopo, si imbatte in questa situazione in cui deve fidarsi di Dio, specie quando non lo sente vicino e non lo capisce. La fede che Gesù ha avuto, il momento più alto e più tragico della sua esistenza. Momento alto e tragico, grazie al quale momento Dio ha mostrato il suo grande amore per noi e ci ha salvati. Prezzo del suo sangue, della sua vita donata, sparsa per noi. Nel momento del massimo fallimento, così sembrava umanamente un fallimento, Gesù ne uscì in realtà vittorioso, perché mentre emette l'ultimo respiro, dona anche lo Spirito Santo, dona la vita nuova, e mentre lui muore, risorge, ritorna nella gloria del Padre. Si riappropria della vita eterna che è tipica della vita di Dio, che non conosce tramonto, non conosce morte. Chi dona la sua vita la ritrova centuplicata. Questo vuol dire incontrarsi con Cristo. rinascere in Cristo, diventare una persona nuova in Cristo. Significa rivestirsi dei suoi sentimenti, rivestirsi di Cristo, diventare un alter Christus. Significa fidarsi del Padre, rivolgersi al Padre con la stessa fede, con lo stesso atteggiamento che Cristo ha vissuto. Pace e bene a tutti.